When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia, insieme a noi abbiamo il nostro Alberto Angela, Max.
A tutti Selei e a tutti gli Antican in ascolto, ben collegati con Talking Trek.
Sono passate oramai circa 3 settimane dalla nostra ultima trasmissione, purtroppo le notizie scarseggiavano, ma adesso è arrivato il momento di ritornare in azione, giusto Max?
Esatto, qualche notizia abbastanza interessante è arrivata, anche se ovviamente non potremo addentrarci nei dettagli di serie televisive prossime e future, quindi ci limiteremo a rimanere nei dintorni, nell'intorno della nostra saga perfetta.
Io comincio subito a salutare i primi di voi collegati con noi, ovvero Sofia, Ulsana Perex, Fabrizio Leporini e Davide Fuscillo.
E io saluto dalla pagina Star Trek Discovery Italia un collegato d'eccezione, il nostro Gianluca Picardo, alias Mr. TG Trek.
Ciao!
Beh, non è con noi in video, ma è con noi, diciamo, virtualmente, direttamente da internet. Ed è sempre grazie ai suoi articoli, ai suoi approfondimenti, che noi abbiamo un sacco di materiale di cui parlare nelle nostre dirette.
Assolutamente, assolutamente. Come potete ben sentire, c'è la musica in sottofondo, una novità che avevamo già riproposto qualche mese addietro con una diretta, come dire, indifferita che poi mandavamo in onda, ma adesso con tutti gli upgrade siamo riusciti anche a mettere la musica che magari nasconde un po' il rumore di sottofondo. Bene, direi Max di cominciare e cominciamo con questa fusione fra CBS e Viacom, ovvero Viacom CBS. Certo, un nome originale.
Si sono impegnati molto, ma probabilmente avevano già tutte le grafiche pronte, quindi non potevano sgarrare più di tanto. Sì, è successo alla fine con qualche giorno di ritardo rispetto all'8 agosto, che era la data annunciata per la grande riunificazione, ma è comunque successo. La CBS ha comprato la Viacom, anche se in realtà a livello azionistico erano già di un'unica proprietà, solo che la gestione e la divisione dei diritti dei loro prodotti cinematografici, televisivi e di vari franchise era ovviamente divisa. Si sa, la CBS si occupava di più, specialmente nel mondo di Star Trek, della televisione, la Viacom con la Paramount del mondo cinematografico, ed era così da, diciamo, dalla fine del 2005, ed è proprio da quella data che si era creato quel fastidioso problema per cui ciò che veniva detto o citato nel mondo cinematografico non poteva rientrare nel mondo televisivo di Star Trek. Ora l'accordo è stato fatto, è nata una diciamo grandissima azienda che si chiama, come hai detto tu, Viacom CBS, dal valore di solo circa 28 miliardi di dollari, quindi
ma sì, noccioline.
noccioline, esattamente. Il nodo su cui discutevano e non riuscivano a trovare una soluzione era chi mettere a capo di questa azienda. Alla fine l'ha spuntata la Viacom, quindi la D, l'amministratore delegato di Viacom, diventa l'amministratore delegato di Viacom CBS, e il diciamo amministratore delegato ad interim di CBS, che aveva preso il posto dell'uscente Les Mons, accusato di molestie sessuali e quindi espulso, che era appunto stato sostituito da Joseph Ianiello, ebbene rimane come grande supervisore dei contenuti CBS. Il nome esatto della sua carica non è ancora stato definito, almeno non pubblicamente. Non diventa la D generale, questo ruolo, come abbiamo detto prima, va al AD di Viacom, il cui nome è Robert Bakish, e assieme vissero felici e contenti. Si può dire semplicemente questo.
Io saluto Davide Caldarelli che si è unito con noi. Ciao Davide. Comunque devo dire che questo passo, diciamola tutta, ci voleva, perché adesso buttiamola lì in un film della Kelvin Timeline. Potremmo vedere anche una semicitazione, che so, a Michael Burnham, una foto sul comodino di Michael Burnham. Ora mi direte, ma i film Kelvin sono ambientati in un universo parallelo. Ho capito, ma magari lì Spock e Michael Burnham si conoscono ancora, escono ancora e si frequentano ancora. Che questo non ce lo può dire nessuno. Che ne pensi?
Guarda,
Max?
Penso che sia una cosa bellissima. Io onestamente non vedo l'ora di vedere Cyborg nel mondo dei telefilm, cioè arrivare lì per rifare possibilmente, almeno in memoria, in un flashback, in un ricordo, una grande rimpatriata della famiglia di Sarek. Comunque le possibilità sono infinite, gli universi paralleli anche, ora si possono ricongiungere tutti. E già nella mia mente mi vedo una cosa alla Marvel in cui piano piano tutti i diritti convergono, tutti i personaggi convergono e ci li ritroviamo in un Star Trek Endgame colossale in cui succede di tutto. Ecco.
Beh, in dei fumetti hanno anche provato a fare una cosa con Q, sì. Quindi sì, non è detto che non si possa fare. Sicuramente so che adesso vogliono fare sul serio e vogliono puntare a diventare, diciamo, noti quanto i cugini di Star Wars, almeno è uscita questa voce.
L'ambizione è tanta, di sicuro in questo periodo storico del cinema e della televisione mai come in questo momento, in altri momenti si è vista la compattazione dei brand proprio per produrre prodotti di grande impatto. Star Wars, diventato ovviamente Disney, ha subito uno slancio fortissimo che lo ha riportato dopo tanti anni in cima sulla cresta dell'onda. E perché Star Trek? No, ma lo stesso Kurtzman l'ha detto, io vorrei portare Star Trek all'epoca d'oro come Star Wars, perché quando io ero bambino mi piaceva Star Trek, ma al cinema c'era Star Wars e tutti parlavano di Star Wars e i pupazzetti erano di Star Wars e i fumetti erano di Star Wars, e ora tocca a Star Trek. E in questo, caro Kurtzman, che non mi sei simpatico però apprezzo lo stesso l'intento, ti do ragione. Spingi più che puoi, mungi la vacca finché riesci a mungerla, in modo da proporre sul mercato più prodotti possibile, perché uno non piacerà a me, uno non piacerà a te, ma ci sarà qualcosa che piace un po' a tutti.
Guarda, sicuramente interessante questa cosa che lui non vuole portare sempre lo stesso format, punta a target diversi, e questo aiuta molto a non rendere saturo poi il franchise. Purtroppo con la Marvel invece, secondo me, questa sensazione di un mondo un po' saturo invece già comincio a percepirla, almeno io. Poi per carità, ognuno la pensa come vuole, quindi resta l'idea che almeno all'inizio le buone intenzioni da parte di Kurtzman per il momento ci sono. Poi con l'andare degli anni chissà, sicuramente già per dire la serie quella su Pike e Spock, perché no, a me piacerebbe.
Ah, assolutamente, non piacerebbe solo a te o a me, piacerebbe tanto anche ad esempio a Ethan Peck, che proprio in questi ultimi giorni si è speso dalla manifestazione Trek a Ticonderoga, New York, la Ticonderoga si chiama, sul set ricostruito della Enterprise classica, si è speso in parole molto entusiastiche dicendo: non sapevo neanche se sarei stato Spock dopo il primo episodio in cui giravo, perché nessuno contava su di me. Nessuno pensava che ce l'avrei fatta a reggere il peso, nemmeno io pensavo di reggere il peso. Ho retto il peso e ora sono acclamato dalla folla, tutti vogliono una serie di Pike con Pike, Spock e numero uno. Benissimo, gli attori lo vogliono, il pubblico lo vuole. Ma per carità, va ben venga, ben venga. Tornando su CBS e Viacom, volevo notare una cosa su dei dati che sono stati diffusi dalla Viacom CBS, ovviamente, sugli ascolti televisivi. Una cosa importante da notare è che la CBS e Viacom, ora che si sono fusi, mettendo assieme tutti i canali televisivi di cui dispongono, raggiungono il 22% del pubblico statunitense televisivo. Di fatto superano la Disney, che era ferma al 14% prima della fusione con Fox. Acquisita Fox, la Disney più Fox arriva al 28%. Rimane sempre in testa, ma la CBS Viacom è il secondo polo televisivo americano a questo punto.
Guarda, da quanto si può leggere, Showtime, CW, MTV, diciamo Viacom ha arricchito molto il palinsesto, mettiamola così.
Assolutamente, e ha portato dentro tra CBS e Viacom marchi e prodotti di grande valore. Faccio un esempio banale, Mission Impossible, che rientra, era Viacom Paramount e ora rientra con CBS, CBS che porta tutto il suo pacchetto di oltre 750 show, cioè ha dei numeri incredibili, se poi paragonati alla produzione media italiana sono assolutamente numeri impensabili. Mi trovo a salutare Elena Verde, che si è collegata su Star Trek Discovery Italia.
Io invece saluto Eva Danese, la scrittrice, di cui dopo parleremo, più avanti parleremo. Leggo un commento. Sofia ci dice: secondo me puntare a target diversi è intelligente come cosa, soprattutto per avvicinare più fan. Assolutamente. E la stessa cosa dice un po' Fabrizio Leporini, che dice: il problema è che se c'erano troppi prodotti legati fra loro non puoi prescindere dal prodotto, quindi devi servirti anche le cose che non piacciono. Questo dice invece Fabrizio Leporini.
Guarda, io mi aggancio al discorso di Fabrizio Leporini, che ringrazio per questo contributo, e evidenzio un atteggiamento che nel pubblico attuale dei prodotti televisivi sta diventando sempre più importante. Se un marchio, faccio un esempio Star Wars, così non andiamo nel nostro, un marchio viene proposto in tanti prodotti, film, telefilm, cartoni animati di un genere o dell'altro, per un pubblico alto o per un pubblico basso di età, è ovvio che c'è uno zoccolo duro del fandom che dice: devo guardare tutto. Io faccio parte di quello nel mondo di Star Trek, per carità, però in realtà siamo una piccola parte, perché il grande del pubblico, la parte più grande del pubblico, non è così totalitaria. Per lo più questo prodotto mi piace, questo prodotto è per i bambini di 8 anni, non lo guardo. Io ad esempio dei cartoni animati di Star Wars, qualunque fascia di età, qualunque livello, non ne ho guardato uno perché non mi interessavano. Però quando uscirà, tornando sempre su Star Wars, The Mandalorian, lo andrò a vedere assolutamente. Quando uscirà su Disney Plus la miniserie su Obi-Wan Kenobi, assolutamente l'andrò a vedere. Ma forse la futura trilogia di film potrebbe non interessarmi.
Sì,
il pubblico moderno è molto più indirizzato a un comportamento di questo genere, e quindi una diversificazione del prodotto su tanti fronti aiuta a soddisfare le esigenze di tutti.
Guarda, io ti ringrazio per la fantastica analisi e la vedo esattamente come te. Per dirti, in questi progetti che ormai hanno annunciato, vi dico già che probabilmente la serie sulla sezione 31 inizialmente è quella che mi ispira meno, per un sacco di motivi. Ovviamente poi ne parleremo a tempo dovuto. Comunque già il fatto che non è Dark, adesso la sezione 31 con degli, come dire, con un po' di commedia nella sezione 31, non lo so, a me francamente, almeno a primo impatto, non mi convince. Poi magari vedo il trailer e mi autoconvinco, però non è detto che ci deve per forza piacere tutto. Poi tra l'altro uscirà anche un'altra serie su Nickelodeon per bambini, voglio dire, noi mi sa che siamo un po' più in là, però non è detto che insomma ci debba per forza piacere tutto. Comunque ben venga più produzioni, l'importante è non rendere saturo il franchise con sempre lo stesso prodotto, che quello lo rende saturo. Mi viene in mente Voyager, che era un po', che seguiva un po' la scia di The Next Generation, che poi da Voyager diciamo è cominciato un po' quel calo che poi ha portato anche Enterprise.
Erano serie che avevano uno sviluppo verticale, e lo sviluppo verticale, cioè un episodio singolo monotematico di volta in volta, iniziava ad essere datato. Io vengo da quella scuola, apprezzo quel tipo di narrazione, però mi rendo conto che al giorno d'oggi risulta essere un po' fuori moda. Già Voyager, con qualche mini arco narrativo, e molto di più Enterprise sulla quarta stagione, avevano provato a cambiare rotta, ma ovviamente era troppo tardi. E c'è ancora qualcuno nell'ambito di Star Trek che vorrebbe riproporre questo tipo di narrazione verticale molto molto stretta, ed è ovviamente una persona, un attore e personaggio legato al mondo un po' più vecchio di The Next Generation. Di chi sto parlando?
Di Michael Dorn con Worf.
esattamente, è notizia di pochissime ore fa, si può dire, che Michael Dorn abbia riproposto per l'ennesima volta, dal 2012 che lo fa, abbia riproposto per l'ennesima volta la sua serie incentrata sulle avventure del capitano Worf, al comando della sua bella nave, a spaccare i colli. Non siamo in fascia protetta, ma vabbè, a fare del male ad altra gente qua e là, tanta azione, tanta bella violenza, una diplomazia alla vecchia maniera, quella con la bazzetta in mano, e una narrazione strettamente verticale, ha tenuto a precisare che c'è un qualche non definito produttore di quelli nuovi, di quelli di adesso, che si è dimostrato molto interessato, ha detto un prodotto così ci starebbe benissimo dentro il panorama di
sicuramente questo. si differenzierebbe un po' da quello che è in corso.
Sì, sarebbe molto diverso, sarebbe quasi controtendenza, si può dire.
È un po' un azzardo, però perché no? Mettiamola così.
Sì, per me, rientra nella categoria i Klingon. Però vabbè.
Oddio, c'è da considerare anche l'aspetto dei Klingon, quello non l'avevo tenuto in mente.
Sì, assolutamente. Ovviamente Marina Sirtis, grandissima amica di Michael Dorn, ha subito fatto la ola. Sì, ho letto la sceneggiatura del primo episodio e la frase generale, fantastico, bellissimo, non vedo l'ora, fallo. Chi lo sa, magari ci sarà spazio anche per lui.
Guarda, leggo un commento di Davide Caldarelli e ti dà completamente ragione, perché dice: sono d'accordo con Max, avere serie come negli anni 80-90 oggi non avrebbe senso, oggi bisogna differenziare le storie, il tipo di racconto e rivolgersi a più utenti possibili.
Ahimè, purtroppo è vero. Tra i saluti saluto anche Flavio Galzignato, che si è collegato da Star Trek Discovery Italia. E ovviamente, ecco, guarda, leggo adesso il commento che ci ha lasciato il nostro Gianluca, che dice: qui ci sta bene la serie su Worf per i Klingonofili. Ne abbiamo giusto appunto parlato, è vero. Forse un giorno ci sarà anche questa serie. Ora che ci penso, potrebbero girarla tutta in Klingon.
Non lo so, qua. Non so quanto farebbero di audience girarla tutta in Klingon. Vabbè, comunque con qualche umano, con qualche terrestre si approcceranno, penso.
Sì, lo picchiano.
Senti, guarda, io ti dico la verità, anch'io preferisco lo stile serializzato, soprattutto oramai nel 2019, quasi 2020. Però una serie così in controtendenza, perché no? Magari la fai di 8 episodi, non di 26, di 24, perché altrimenti certo. Sennò diventa pesante. Ecco, perché secondo me il problema di quelle serie verticali e che dopo un tot diventano veramente pesanti da seguire, perché non hai una storia che ti tiene incollato, ecco.
Beh, l'ideale sarebbe, per accontentare un po' tutti i palati, è di mettere una sottotrama orizzontale che piano piano prende importanza fino a diventare centrale, e tutta una serie di trame verticali invece che si risolvono di puntata in puntata. In un certo senso è quello che si è cercato di fare con la seconda stagione di Star Trek Discovery, delle puntate fini a se stesse, con degli indizi sulla trama principale che poi verso la fine ha preso ovviamente il sopravvento.
Quindi l'angelo Klingon.
L'angelo Klingon. Beh, no, nella prima stagione c'era il messia Klingon seccato al primo episodio, e quindi vediamo che cosa riescono a inventarti per la terza.
Ah, leggo due commenti. Fabrizio Leforini dice: ecco, la serie di Worf non mi interesserebbe. Mentre saluto Daniele Colantoni che si è collegato con noi. Beh, io vi dico, ovviamente, cioè, i Klingon, dopo quello che abbiamo visto in Discovery, diciamoci la verità, mi sono rimasti un po' pesanti. Però Worf, cioè, ragazzi, Worf
è facile.
Diciamo il leader dei Klingon, quindi fosse stato un altro personaggio, ecco, magari lì. Vi dico la verità, non saprei con esattezza.
Beh, la prima cosa che mi viene in mente è: chissà come cambiano il trucco ancora una volta per farci vedere questi Klingon.
Quello è quello che mi preoccupa di più, secondo me. Quello è quello che mi preoccupa di più seriamente. Qualcosa da aggiungere sull'argomento di Michael Dorn?
Beh, guarda, se non che questo è proprio un dettaglio così buttato lì, se non che era sul set di Picard giusto una settimana fa, assieme a LeVar Burton, per sostenere la loro amica Marina Sirtis durante le sue riprese. No, però parliamoci chiaro, tutti sti attori che vanno sul set di Star Trek Picard o prima Star Trek Discovery, ma non è un po' strano? Cioè, andranno lì per far qualcosa, tutto sommato, no? Mica vai solo lì a dire: ehi, ciao Marina, che fai oggi? Ah, due linee di dialogo, quattro battute.
Sì, più che altro sai cosa c'è? Che magari a noi fan pensiamo, vabbè, ma sono amici, vanno lì. Però attraversano degli stati, non è che tutti fanno mezz'ora di macchina. È come dire, tu vai a trovare un amico a Parigi, per dirti, quella è un po' la distanza, quindi non è che sia proprio...
Ma infatti, il 19 agosto, per dirti, il 19 agosto scorso era il compleanno di Jonathan Frakes. Jonathan Frakes era a Toronto, in Canada, festeggiava il suo compleanno e dirigeva il terzo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery. E Dennis Crosby, Tasha Yar, è andata lì a salutarlo. Vabbè, ma dai! Cioè, adesso, mentre parliamo, vado a vedere Dennis Crosby dove vive. Perché a questo punto, Dennis Crosby, non so esattamente quale sia la sua... vediamo un po', Dennis Crosby.
Davide Piscillo ci dice: Worf è l'unico vero Klingon. Sofia ci dice: io ogni tanto spero ancora nella serie su Khan, ma ti posso dire che probabilmente quel progetto è finito. Sì, anche perché diciamo che Nicholas Meyer ha anche rivelato una testata non proprio simpatizzante a CBS, che insomma la cosa non si è più fatta. Diceva che i problemi erano legati proprio a Paramount e CBS, ora che si sono riuniti, però in realtà però sembra tutto veramente molto congelato. Fabrizio Leporini vorrebbe una serie sui Cardassiani, e questa mi piacerebbe.
Guarda, dei Cardassiani mi ha sempre affascinato il fatto che avevano un retroterra culturale molto molto profondo, e Deep Space Nine ce l'ha fatto percepire. Poi ovviamente avevano avuto una deviazione quasi filonazista, dei conti. Però erano una razza con cultura e profondità notevole che è stata contaminata. Rivedere come si sono evoluti in passato da una razza pensatrice a una razza guerriera sarebbe molto interessante, ma anche sarebbe molto interessante, secondo me, vedere, dopo la grande sconfitta della guerra contro il dominio, quindi Deep Space Nine, l'arco narrativo di Deep Space Nine, cosa diventa. Piacerebbe molto anche a me. E secondo me sarebbero degli ottimi cattivi antagonisti per un film.
Assolutamente, me lo sono sempre chiesto anch'io, perché non li abbiano mai sfruttati nei film di The Next Generation. Beh, però c'è da considerare una cosa: magari adesso il loro look sarebbe un pochino da aggiornare, ha un'estetica troppo anni 90, cioè, quindi non so poi se vai a accontentare i fan. Cioè, il vulcaniano proprio va bene in qualsiasi epoca, cioè va bene anche tra 100 anni, nelle serie tra 100 anni rimarrà sempre così. Ma alcune razze, diciamo...
Ah beh, sì, sicuramente. Ma infatti i vulcaniani non li toccano mai, se ci pensi. Alla fine sono sempre quelli. Mi fai venire in mente Tampek, che nell'intervista alla Traconderoga diceva: non mi hanno rasato le sopracciglia perché non sapevano se avrei continuato a fare Spock nei prossimi episodi e non mi volevano rovinare gli eventuali ingaggi successivi. Non mi hanno tagliato i capelli, mi hanno messo la coppoletta perché non volevano rovinarmi i capelli. E, ragazzi, e però non esclude che in futuro si lasci fare tutto questo. Quindi abbiamo un po' di ottimismo nel ritrovarlo nel personaggio.
Però ti posso dire che comunque lo Spock di Zachary Quinto era molto più finto, secondo me. A livello di capelli, cioè per una parrucca, ma si vedeva troppo, secondo me. Soprattutto in Star Trek Into Darkness, che tra l'altro hanno anche trasmesso stasera su TV8, mi sembra, dove c'è quella scena che Spock rincorre Khan. Ecco, lì si vede proprio la parrucca. Invece devo dire che hanno fatto qualche miglioramento, secondo me, con Ethan Peck.
Meno male, dai. Stavo comunque guardando se c'era. Dennis Crosby comunque sta a Los Angeles, quindi Toronto, Los Angeles, non è proprio dietro l'angolo, eh.
Però dal set di Picard è vicino.
Lì potrebbe andare, anche perché ci sono romulani di mezzo. Il suo ultimo personaggio, Sela, era ovviamente una mezza romulana, quindi un pensierino ce lo si potrebbe fare.
Assolutamente. Poi tra l'altro si parlerà dei romulani in Picard, perché comunque tutto quello
si sa che ci sono. Esatto.
Va bene, andando avanti passiamo ad un romanzo scritto da Eva Danese, Capla. Prego.
Ok, ti correggo subito, non è un romanzo, è un saggio.
Un saggio.
Ho avuto l'onore di leggerlo in formato digitale, proprio queste ultime settimane, e devo dire che mi ha veramente colpito. Il titolo completo è Capla, sappiamo che è un termine Klingon, le lingue inventate del cinema e della TV. È un saggio scritto da Eva Danese, che è una studiosa di lingue, una traduttrice e anche una conlanger, e poi vi spiego cosa vuol dire. È un saggio sulle lingue inventate per il cinema e per la televisione. Quindi c'è dentro il Klingon, ma non solo. Il Klingon è una di quelle più strutturate, più costruite. Eva Danese nel libro approfondisce veramente tanto il discorso della lingua Klingon, dalla sua genesi al sviluppo, all'impatto che questa lingua ha avuto anche non solo sui fan di Star Trek, ma proprio nel mondo. Se c'è una... Se la Bibbia è stata tradotta in Klingon, se hanno Shakespeare hanno recitato opere teatrali in Klingon, vuol dire che l'impatto è stato notevole. Però il libro, come vi dicevo, affronta ed esamina questo aspetto, ma non si ferma ai Klingon, va anche ad altri linguaggi, ne cito solo alcuni: la lingua Navi, quella dei Navi, gli alieni di Avatar, no? Oppure all'interno di Game of Thrones, nel Trono di Spade, il Dothraki o il valiriano, Stargate, la lingua di Abydos, addirittura arriva ad analizzare la lingua degli alieni, degli eptapodi di Arrival. Sapete, quella lingua scritta a cerchietti, no? Come la tazza sporca che lascia il segno sul... Ecco. Arriva ad analizzare quelle lingue lì. Alcune hanno una struttura, una costruzione ovviamente molto molto approfondita alle spalle, altre invece sono solo lingue costruite per quattro frasi all'interno di un telefilm o di un film. Il saggio è scritto in maniera molto scorrevole, è specifico, usa termini tecnici, ma vengono spiegati e vengono fatti digerire con molta facilità. Sono 147 pagine che in 3 giorni si divorano senza il minimo problema. La cosa più bella è che alla fine di tutto il percorso, quando uno dice va bene, ho capito, quasi quasi mi metto lì e mi costruisco la mia lingua aliena perché ho capito come potrebbe funzionare, ebbene c'è l'ultimo capitolo che ti guida in questo processo, prendendo in analisi una lingua che non è stata approfondita all'interno di un recente film. Il film è il remake della Macchina del Tempo, film del 2002, remake del 1968, basato sul libro di H.G. Wells del 1895, quindi un titolo importante, e lì prende in esame la lingua di una delle due popolazioni che si ritrova nel futuro molto spinto del pianeta Terra, degli Eloi, e guida il lettore alla costruzione di questa lingua, ipotizzando che la si possa strutturare completamente, perché nel film non è strutturata completamente. Il libro, questo saggio, ti prende tantissimo. Noi l'abbiamo in altre occasioni proposto, pubblicando il link a Amazon per l'acquisto di questo libro nelle nostre pagine, e poi magari dopo rimandiamo il link nei commenti, e lo consiglio, obiettivamente lo consiglio, perché è stata una lettura che per me è stata estiva, però quando si dice lettura estiva sembra la lettura sotto l'ombrellone buttata lì così tanto per occupare il tempo, ma in realtà mi sono ritrovato a leggerlo in spiaggia, sì è vero, ma a letto sul telefono, perché era digitale, quindi a sfogliare le pagine sul telefono, sull'ebook, sul divano, mi ha preso tantissimo, in pochissimo tempo l'ho divorato. Quindi se vi capita e volete una lettura interessante che parte da Star Trek ma poi abbraccia molte più cose del mondo del cinema e della televisione, Caplà, le lingue inventate del cinema e della TV, è sicuramente una lettura interessante.
Guarda, inserisco fra i commenti della pagina di Talking Track il link per il libro.
Perfetto.
Sicuramente molto interessante, e a questo punto incuriosisce anche a me, quindi lo leggerò, sicuramente lo leggerò. E un'altra cosa, ti insegna anche come riuscire a creare una lingua o qualcosa del genere?
Sì e no. Allora, il Conlanger è colui che costruisce questa lingua artificiale. No, comunque è richiesta una professionalità, una certa conoscenza di tutta una serie di elementi della fonologia, della scrittura, che ovviamente un profano come posso essere io, possiamo essere gran parte di noi, non ha. Le basi ci sono, la professionalità è sicuramente altra, e la difficoltà nel costruire una lingua è notevole, perché non è solo prendere, non so, l'italiano e cambiare i termini. Si parla anche di costruzione grammaticale, di basi su cui la lingua nasce. Ad esempio, se vivi su un pianeta dove c'è solo acqua, tutta una serie di termini per te non avranno senso. Parlare di terra, ad esempio, di cose correlate a una certa solidità, potrebbero non avere senso, e quindi tutta una serie di significati vengono persi o reinterpretati.
Mi sta facendo venire in mente un episodio di TNG, quello del capitano Picard.
Darmok. Sì. E quello è un esempio di grande impegno. Poi è ovvio, se nel film devi inserire una frasetta, gli Ewok, lo dicono proprio nel libro, parlano anche, gli Ewok non è che parlassero, emettevano suoni. Cioè, in Star Wars tantissime razze aliene, specialmente all'inizio, non dicevano niente di sensato. Dicevano solo delle parole. Questa tipologia di dialogo viene definita gibberish, cioè bla 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 bla. Dico qualcosa per riempire uno spazio, ma non è che si capisca poi molto. Altro aspetto è quando dalla lingua parlata passi a quella scritta. A quel punto c'è tutto un altro studio sulla scrittura. L'esempio più concreto è il modo di scrivere degli alieni di Arrival, del film Arrival, che non hanno altro che 7 tentacoli, abituati a dialogare mentalmente. Si trovano a scrivere, ma come? Con delle macchie rotonde alla fine.
No, ma anche i Klingon, i Vulcaniani. Comunque
Vulcaniani con le scritture. Ci sono degli
esempi. Il Vulcaniano purtroppo... In Star Trek l'hanno sfruttata poco la cosa delle lingue. Mi ricordo, mi sembra in motion picture, Spock si vide proprio parlare in vulcaniano.
In vulcaniano, sì.
Quando stava facendo tutta quella... sì, sì.
Esatto. Quando vuoi,
però nelle serie in realtà non gli hanno mai dato il giusto spazio, via, diciamola così. Fra l'altro il Klingon, diciamolo, è stato introdotto anche nei film, non è stato introdotto nella serie classica.
No, infatti la serie classica assolutamente non si parlava Klingon, nei film sono state introdotte alcune battute senza un senso grammaticale, dopodiché partendo da quelle sono state create le regole da Mark Offerman, e sono stati costruiti poi tutti i dialoghi successivi. A volte, e questo nel libro viene specificato, ci si ritrova a dover costruire la lingua dall'opposto, cioè ci sono 4 battute buttate lì a caso senza senso, e a quel punto devi costruire la lingua basandosi su quello, perché in una produzione futura Discovery, per esempio, e in una produzione futura ci saranno tutta una serie di discorsi in Klingon e devono essere sì, concreti e comprensibili. Perché? Perché ormai c'hai una popolazione di umani che conosce il Klingon a memoria, lo sa parlare, e quindi devi andare lì
e ti strozza se non lo sai per bene.
E ti strozza se non lo sai per bene, esatto, esatto. Beh, comunque, se avete modo, guarda, in digitale è veramente una bazzecola l'acquisto, in versione cartacea costa un pochino di più, però è anche un bel libro da tenere lì sullo scaffale assieme agli altri che parlano di Star Trek, anche se questo bevi a un goccino, però ne è valsa, è una lettura che è valsa veramente la pena.
Va bene, io faccio in bocca al lupo alla scrittrice
Eva Danese
e spero che insomma il libro venderà anche tante 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 copie. Tornando a noi, Max, arriviamo al nostro canale YouTube. Il nostro canale YouTube finalmente avrà un upgrade, finalmente non sarà più solo un raccoglitore di dirette, ma avrà anche dei contenuti originali. Infatti già vi anticipo che domani sera uscirà un video originale che si chiamerà La mia prima serie di Star Trek. Quindi vi dico, dategli un'occhiata, iscrivetevi al canale, insomma, e dai, almeno riusciremo ad avere anche, diciamo, un nostro spazio al di fuori di Facebook, perché purtroppo, diciamolo Max, si fa un po' fatica, soprattutto con Star Trek, ad uscire da Facebook.
Sì, sicuramente, intanto Star Trek è un mondo molto chiuso, chi è al di fuori lo guarda con diffidenza. Ora, se ci si basa su un pubblico di milioni e milioni di persone, come in America o magari in Germania o in Inghilterra, è facile raggiungere tante persone, avere tante visualizzazioni, dialogare con tante persone.
E su tante piattaforme.
In Italia è difficile, in Italia è molto più difficile, siamo pochi per carità, però è difficoltoso. Ricercare la piattaforma giusta per esprimersi e avere seguito è difficile. Jared, tu ci stai provando da più di un anno a trovare la giusta collocazione. Facebook per le dirette è stupendo, probabilmente il canale YouTube, come hai detto assolutamente tu, ha bisogno di un linguaggio diverso e di un modo di approcciarsi al pubblico differente. Questo grande esperimento speriamo che venga accolto con gioia e braccia aperte da tutti i nostri fan. Nel frattempo,
prego,
volevo dare quei due o tre numeri veramente importanti, perché nei giorni scorsi è capitato di parlare tra di noi e poi anche con qualcuno dei nostri, delle persone che ci seguono, dei numeri che facciamo e di dover spiegare su quali piattaforme ci possono trovare, perché è vero, noi siamo su Facebook, poi il nostro contenuto Facebook a volte approda su YouTube, andiamo in diretta, ormai non più però andiamo in diretta facciamo dei numeri che, paragonati alle dirette di tanti altri prodotti, sono molto interessanti. Il grosso qua lo facciamo sulla differita, perché poi la nostra diretta rimane lì e al di là delle persone che ci seguono fortunatamente in diretta, poi abbiamo 500-600 visualizzazioni nell'arco delle due settimane successive. La versione solo audio diventa podcast grazie agli amici di Fantascientificast e sulla loro piattaforma, solo in versione audio fruita nei mesi successivi, facciamo un altro migliaio di ascolti. Quindi se mettiamo tutto assieme, specialmente nelle puntate in cui andavamo a toccare gli episodi, i commenti agli episodi, superavamo le 2000-3000 punti di ascolto. È ovvio che con argomenti meno interessanti e pressanti i numeri sono inferiori, però sono numeri importanti su un panorama italiano che trova sempre più difficoltà a seguire Star Trek. Ecco.
Sì, sì, ricordiamo anche dove ci possono trovare a questo punto. Ci trovate su Facebook, è scontato. Ci trovate su YouTube, come potete vedere dall'immagine, basta scrivere Talking Trek, vedete il nostro logo. Ci trovate su Instagram, talking_trek, ci riconoscete sempre dal nostro logo. E poi ovviamente siamo anche su Twitter, giusto Max?
Sì, abbiamo il nostro account Talking Trek anche su Twitter, che ripesca un po' tutte le notizie che vengono diffuse e in particolar modo amplifica le notizie di TG Trek, del nostro amico Gianluca Picardo, che pubblica costantemente. Ha anche lui la sua pagina Facebook, ha anche lui il suo profilo Twitter, ma noi cerchiamo di aiutare a diffondere tutte queste informazioni. Andate a visitarlo www.tv3.com, trovate tutto quello che c'è da sapere su Star Trek in Italia.
Assolutamente.
E però basta, non annoiamovi, non annoiamovi, vabbè, ulteriormente su questi dati tecnici, su questi aspetti. Torniamo a parlare di Star Trek pure, torniamo proprio nel mondo di Star Trek. Abbiamo citato prima Deep Space Nine. Proprio TG Trek ha scoperto oggi che il documentario What We Left Behind, che affronta tutta la costruzione di Star Trek Deep Space Nine e si lancia proponendo immagini in HD in alta definizione di vari
episodi. Per la prima volta.
Esatto, per la prima volta. E poi si spinge oltre, arrivando ad immaginare le basi di una ipotetica ottava stagione di Deep Space Nine. È disponibile in Italia su iTunes in versione digitale e è disponibile all'ordine su Amazon in versione fisica. Non è stata data pubblicità di questa cosa, il prodotto è arrivato così senza dir niente a nessuno, non è privo nella versione digitale di contenuti speciali che arriveranno dopo e verranno inviati a chi lo ha acquistato o a chi lo ha noleggiato in un secondo momento. Non è in italiano, ma ci sono i sottotitoli, va specificato, mentre nella versione in acquisto non si sa qual è delle tante versioni che sono state distribuite la versione ordinabile su Amazon, ma nota dolente, probabilmente è la versione americana, per cui in Italia se lo mettiamo dentro il nostro lettore Blu-ray o DVD non lo possiamo vedere, a meno che non si ha un prodotto, un lettore settato sulla zona americana.
Allora a questo punto, considera l'acquisto su iTunes, noi almeno ce lo possiamo godere anche su in italiano, con i sottotitoli in italiano. Poi
se
altra
lo
notizia,
si acquista, poi ti arrivano i contenuti aggiuntivi dopo.
Poi altra notizia minore, i fumetti di Star Trek Discovery, due fumetti verranno tradotti e sono già ed è già in corso la traduzione. Prego.
Esatto, la Italy Comics già da tempo aveva acquisito i diritti di traduzione dei fumetti dedicati a T'Kuvma, siamo nella prima stagione, T'Kuvma e lo speciale dell'epoca, quello in cui vedevamo Stamets incontrare per la prima volta
Calber
e arrivare poi sulla Discovery al comando di Lorca per portare avanti gli studi sulla micologia, astromicologia. Bene, questi due fumetti sono stati acquisiti dalla Italy Comics, sono stati tradotti. Parrebbe che si arrivi finalmente alla pubblicazione. È vero, siamo un po' fuori tempo massimo, però un fan che vuole avere il prodotto in italiano a questo punto deve ovviamente avvicinarsi e andarsi a prendere lei.
Guarda, io voglio consigliare l'acquisto anche perché se ci facciamo vedere sul mercato poi ne produrranno anche altri. Ecco, questo è un po'... Io quindi sicuramente... almeno personalmente io li acquisterò, anche se ho già le versioni in lingua originale di entrambi. E quello Klingon, so che T'Kuvma ormai è un personaggio, mettiamola così, dimenticato, però vi posso dire che la storia in sé del fumetto è molto coerente con tutto quello che sappiamo di Klingon. Poi certo hanno quell'aspetto di Discovery, però della prima stagione tra l'altro, però è molto 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 interessante. Vediamo un po' come T'Kuvma riesce ad arrivare all'astronave fantasma, quella della prima stagione, del primo episodio, che poi si vede anche più avanti. Vediamo un paio di volti noti della prima stagione di Star Trek Discovery, anche sul fumetto. Quindi vi dico, io vi consiglio l'acquisto quando arriverà. E... va bene, qualcos'altro da aggiungere? Siamo in chiusura, oggi veramente 42 minuti, per la prima volta...
Che l'abbiamo detto all'inizio. Guarda, sì, una cosa la volevo aggiungere, Jonathan Dell'Arco, l'interprete di Tug, ha pubblicato sui suoi profili social che ha finito le sue riprese di Picard, quindi buon per lui. E poi sono andato a spulciare su IMDb per vedere... gli attori confermati, quelli le guest star, quindi Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Jerry Ryan e lo stesso Jonathan Dell'Arco, in che episodi appaiono della serie Picard. Va detto che IMDb non è mai stato precisissimo su queste cose, spesso butta lì le informazioni, poi le corregge e via dicendo. Comunque sia, Riker e Diana Troi sembrerebbero dover apparire nel primo episodio. Jonathan Frakes ha diretto il terzo e il quarto, ecco. all'inizio, mentre sempre lo stesso Jonathan Frakes dovrebbe dirigere il terzo, anzi aver già diretto il terzo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery, il cui titolo ovviamente non è disponibile. Jerry Ryan e Jonathan Dell'Arco sono indicati come presenti nel primo episodio. Sappiamo che Jerry Ryan ha detto in più occasioni che invece apparirà in più episodi, e speriamo
speriamo assolutamente. Io vi ringrazio per essere stati questi 45 minuti insieme a noi, e ovviamente ringrazio Max per tutta l'analisi tecnica e tutta la sua professionalità. Oggi siamo andati a toccare un po' degli argomenti un po' off topic, però comunque che con Star Trek avevano a che fare. Purtroppo siamo un po' in questo periodo, come dire, di magra, giusto Max?
Allora, intanto va detto che il weekend scorso è stato il weekend del D23, cioè è il mondo Disney che esplode e nessuno si mette contro il mondo Disney, nessuno fa uscire roba, nessuno fa uscire notizie, perché tanto tutta l'attenzione è stata catalizzata da il nuovo canale, la nuova piattaforma digitale della Disney, Disney Plus, che avrà una marea di nuovi prodotti che sul mondo Marvel e Star Wars catturano l'attenzione. Poi notizie appunto sul prossimo film, sempre di Star Wars, tutte le nuove produzioni Marvel, tutte le nuove produzioni cinematografiche Disney originali, e cosa ci mettiamo in mezzo? Anche Star Trek che sparisce in mezzo a tutto questo, nessun'altra major si è buttata dentro a dare informazioni. Speriamo che ora, finita la calura estiva e avvicinandosi la data di debutto di Picard, esca qualche cosa di un po' più goloso.
Quello è quello che ci aspettiamo tutti. Va bene, io vi ringrazio, ciao a tutti, ci vediamo quando ci saranno abbastanza notizie per fare un'altra puntata.
Lunga vita.
Vi ricordo domani il video su YouTube e noi, insomma, come abbiamo detto, ci rivediamo a presto. Ciao, lunga vita
e prosperità.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.